Terme di Diocleziano gigantismo urbano. Le terme di Diocleziano furono il più grande complesso termale mai costruito a Roma. La loro aula centrale, trasformata da Michelangelo in basilica, permette ancora oggi di percepire lo spazio volumetrico colossale dell'architettura termale romana. L'apice dell'architettura termale imperiale nel panorama delle grandiose realizzazioni architettoniche della Roma imperiale, le terme occupano una posizione particolare. Non erano semplicemente luoghi per l'igiene personale, ma complessi multifunzionali che integravano bagni, palestre, biblioteche, giardini e spazi di socializzazione. Veri e propri centri ricreativi urbani accessibili a larga parte della popolazione. Le terme di Diocleziano, inaugurate nel 306 d.C., rappresentano il culmine di questa tradizione architettonica. Costruite durante il regno dell'imperatore Diocleziano come parte delle riforme che riorganizzarono l'impero, queste terme superarono in dimensioni tutti i complessi precedenti, incluse le celebri terme di Caracalla erette un secolo prima. L'impianto occupava un'area di circa 13 ettari nel settore nord-orientale della città, tra il Viminale e il Quirinale. Poteva ospitare simultaneamente circa 3.000 bagnanti, un numero straordinario che testimonia la capacità organizzativa e tecnica romana nel gestire flussi di massa in strutture di servizio pubblico. Struttura e organizzazione spaziale. Il complesso seguiva lo schema canonico delle grandi terme imperiali, con un asse simmetrico che organizzava la sequenza degli ambienti. Il percorso del bagnante iniziava negli spogliatoi, proseguiva attraverso ambienti a temperatura crescente fino al caldarium, la sala calda, per poi invertire gradualmente il processo. Il cuore dell'edificio era costituito dall'aula centrale basilicale, il tepidarium, un ambiente a temperatura intermedia di dimensioni monumentali. Questa sala misurava circa 90 metri di lunghezza per 27 di larghezza, con volte a crociera che raggiungevano quasi 30 metri di altezza. Lo spazio interno era paragonabile per volume a quello di una grande cattedrale gotica, ma realizzato con tecnologie costruttive romane del IV secolo. Simmetricamente rispetto all'asse centrale si distribuivano ambienti specializzati. Il caldarium, orientato a sud-ovest per massimizzare l'irraggiamento solare, era circolare con cupola. Il frigidarium, la sala fredda con piscina, occupava il lato opposto. Palestre scoperte, natatio per il nuoto, sale per massaggi e unzioni, completavano l'offerta funzionale. Innovazioni tecniche e costruttive. La costruzione delle terme di Diocleziano rappresentò una sfida ingegneristica di prima grandezza. Coprire spazi così vasti con volte in muratura richiedeva padronanza assoluta delle tecniche costruttive romane, basate sull'uso del calcestruzzo e delle centine lignee di supporto durante la costruzione. Il calcestruzzo romano, opus cementitium, era una miscela di calce, pozzolana e aggregati di varia pezzatura. La pozzolana, sabbia vulcanica estratta da cave nei dintorni di Roma, conferiva proprietà idrauliche che permettevano alla malta di indurire anche sott'acqua e di sviluppare resistenze elevate. Gli aggregati venivano selezionati per peso, pietra pomice leggera per le parti alte delle volte, travertino denso per le fondazioni. Le volte erano costruite mediante centine, impalcature lignee sagomate che sostenevano il calcestruzzo durante la presa. Data l'ampiezza degli ambienti, queste centine dovevano essere progettate con estrema cura strutturale, usando travi di grande sezione interconnesse con giunti carpenteria complessi. Il disarmo richiedeva mesi, poiché il calcestruzzo romano indurisce lentamente, raggiungendo piena resistenza solo dopo anni. Gli spessori murari erano calibrati empiricamente sulla base dell'esperienza costruttiva accumulata nei secoli precedenti. Alla base, muri perimetrali superavano i 3 metri di spessore, riducendosi progressivamente verso l'alto. Contrafforti esterni assorbivano le spinte laterali delle volte, permettendo apertura di grandi finestre che illuminavano gli interni con luce naturale zenitale. il sistema di riscaldamento, ipocausto e tubuli. Il comfort termico degli ambienti era garantito da un sofisticato sistema di riscaldamento centralizzato, l'ipocausto, che costituisce uno degli esempi più avanzati di ingegneria climatica preindustriale. Il pavimento dei vani riscaldati era sopraelevato di circa 60-80 cm rispetto al terreno mediante pilastri in mattoni, detti suspensure. Questo intercapedine costituiva una camera di circolazione per aria calda prodotta da forni alimentati continuamente con legna. L'aria calda, per convezione naturale, si distribuiva uniformemente sotto i pavimenti riscaldandoli per conduzione. Dalle intercapedini, l'aria calda saliva attraverso tubuli fittili, tubi di terracotta incassati negli spessori murari, riscaldando le pareti fino al livello delle volte dove trovava sfogo attraverso camini. Questo sistema garantiva temperature confortevoli anche in inverno, con differenziazione termica tra ambienti, il caldarium mantenuto a 40-50 gradi, il tepidarium a 25-30 gradi, il frigidarium non riscaldato. La gestione dei forni richiedeva personale specializzato che lavorava a turni continui. Il consumo di legna era impressionante, stimabile in decine di tonnellate giornaliere per alimentare i numerosi praefurnia, le bocche dei forni. Questo impatto ecologico contribuì probabilmente al disboscamento progressivo del territorio laziale. Approvvigionamento idrico e gestione dei reflui. Un complesso termale di tali dimensioni richiedeva quantità d'acqua giornaliere dell'ordine di migliaia di metri cubi. L'approvvigionamento era garantito da derivazioni da acquedotti principali, in particolare l'acqua marcia, che trasportava acqua di sorgente dalle montagne a est di Roma. L'acqua arrivava a cisterne di accumulo sopraelevate che, per gravità, alimentavano le varie utenze. Condutture in piombo, bronzo o terracotta distribuivano acqua fredda a fontane, piscine e punti di erogazione. Scaldatori a fuoco diretto, caldaie in bronzo posizionate sopra i forni dell'ipocausto, producevano acqua calda per i bagni caldi. Il sistema fognario drenava acque reflue convogliandole verso la Cloaca Maxima, il grande collettore che attraversava Roma riversando nel Tevere. Il flusso continuo d'acqua manteneva igienicamente accettabile un'utenza di massa che altrimenti avrebbe generato problemi sanitari. Questo aspetto di ingegneria sanitaria urbana è spesso sottovalutato, ma fu cruciale per la vivibilità della Roma imperiale con il suo milione di abitanti. Decorazione e finiture architettoniche. Gli interni delle terme di Diocleziano erano riccamente decorati con materiali preziosi importati da tutto l'impero. Pavimenti in opus sectile, tarsie marmoree e policrome con disegni geometrici complessi, coprivano le superfici calpestate. Rivestimenti parietali in lastre di marmi colorati, gialli numidici, porfidi rossi egizi, brecce verdi dalla Grecia, creavano effetti cromatici sontuosi. Le volte erano affrescate o decorate a stucco con rilievi che rappresentavano scene mitologiche, girali vegetali e motivi geometrici. Mosaici con tessere di vetro colorato e foglie d'oro ornavano le nicchie e le absidi. L'illuminazione naturale, filtrata attraverso finestre con lastre di selenite trasparente, esaltava la ricchezza materica creando atmosfere suggestive. Statue monumentali in bronzo e marmo popolavano gli spazi. Copie di capolavori greci, ritratti imperiali, personificazioni di virtù e divinità, trasformavano le terme in musei diffusi accessibili al pubblico. Questa dimensione di educazione estetica di massa attraverso l'architettura pubblica caratterizzava l'urbanistica romana imperiale. Funzione sociale e vita quotidiana. Le terme non erano solo luoghi di pulizia fisica, ma centri vitali della socialità romana. Uomini e donne, sebbene in orari o settori separati, vi trascorrevano ore quotidiane. La frequentazione era accessibile a tutti i ceti grazie a tariffe simboliche o gratuite, finanziate dall'evergetismo imperiale e aristocratico. Oltre ai bagni, i romani praticavano esercizi fisici nelle palestre, nuotavano nelle piscine coperte e scoperte, leggevano nelle biblioteche annesse. Venditori ambulanti offrivano cibo e bevande. Barbieri, massaggiatori, prostitute svolgevano le loro attività negli spazi periferici. Le terme erano microcosmi urbani dove si intrecciavano affari, politica, gossip, relazioni sociali. Questo modello di spazio pubblico multifunzionale anticipa concetti urbanistici moderni. I centri commerciali contemporanei, che integrano shopping, ristorazione, intrattenimento e socializzazione, riecheggiano la complessità programmatica delle terme romane, sebbene con motivazioni economiche private piuttosto che pubbliche. Declino e trasformazioni post-antiche con la crisi dell'impero nel V secolo e i saccheggi barbarici, la manutenzione delle terme divenne insostenibile. Gli acquedotti furono tagliati durante gli assedi, privando Roma dell'approvvigionamento idrico. Senza acqua corrente, le terme cessarono di funzionare. Il progressivo abbandono portò a spoliazioni, marmi, bronzi, piombi furono asportati per essere riutilizzati o fusi. Nel Medioevo, le rovine furono parzialmente occupate da abitazioni, orti, depositi. La grandiosità delle volte sopravvissute impressionava, ma non si comprendeva più la funzione originaria. Leggende attribuivano le costruzioni a giganti o magia, incapacità di concepire tecnologie costruttive così avanzate. La consacrazione cristiana salvò alcune strutture dalla completa distruzione. Chiese furono ricavate negli ambienti termali, adattandone le volumetrie a nuove funzioni liturgiche. Questo processo di conversione, pur alterando l'originale, preservò testimonianze altrimenti destinate a scomparire sotto picconate e calcare. La trasformazione michelangiolesca nel 1561, Papa Pio IV incaricò Michelangelo Buonarroti, ormai ottantenne, di trasformare l'aula centrale delle terme in chiesa dedicata ai martiri cristiani e alla Madonna degli Angeli. Michelangelo affrontò il progetto con rispetto archeologico notevole per gli standard dell'epoca, cercando di preservare l'integrità spaziale romana. L'intervento fu minimale. Michelangelo mantenne le dimensioni originali del tepidarium, semplicemente orientandone l'asse liturgico perpendicolarmente a quello termale. Questo stratagemma permise di inscrivere uno spazio ecclesiale ortodosso, con ingresso, navata e presbiterio, dentro la geometria preesistente senza demolizioni strutturali significative. Le 8 colonne monolitiche di granito rosso, alte 14 metri, che scandiscono lo spazio, sono originali romane. Michelangelo le lasciò in situ, integrandole nella nuova composizione. Il pavimento fu leggermente rialzato per livellare irregolarità, ma la quota resta prossima all'antica. Le volte, ancora intatte, conservano la geometria romana delle crociere a tutto sesto. Questa trasformazione architettonica è rarissima per fedeltà alla preesistenza. Di solito, riutilizzi rinascimentali comportavano stravolgimenti radicali. Michelangelo, anche da vecchio e malato, dimostrò sensibilità conservativa che precorre concetti di restauro sviluppati solo secoli dopo. La basilica risultante è un palinsesto dove antico e moderno dialogano senza sopraffarsi reciprocamente. L'esperienza spaziale contemporanea a visitare oggi Santa Maria degli Angeli e dei Martiri permette un'esperienza spaziale unica. Entrando dalla piazza, si attraversa uno dei calidari a circolari trasformato in vestibolo. Improvvisamente, lo spazio si dilata nell'immensa aula basilicale. L'altezza di quasi 30 metri, la luce zenitale dalle finestre termali, la scansione ritmica delle colonne, comunicano la monumentalità romana meglio di qualsiasi descrizione. A differenza delle terme di Caracalla, ridotte a ruderi scoperchiati, qui le volte sono integre. Si percepisce il volume interno originale, non solo l'impronta planimetrica. Questa conservazione tridimensionale è rarissima nell'architettura romana. Permette di comprendere visceralmente la concezione spaziale romana, basata su sequenze di ambienti di scale. Contrastanti che producevano stupore percettivo. Il confronto mentale è obbligato. Quell'aula ospitava bagnanti quotidiani, non fedeli in raccolte liturgie. Immaginare la vita termale, voci echeggianti, vapori, corpi in movimento, restituisce senso alla gigantesca scala architettonica. I romani progettavano per masse umane, non per vuoti contemplativi. Questa dimensione urbana collettiva distingue l'architettura imperiale da quella religiosa successiva. Le terme di Diocleziano incarnano l'apice del gigantismo urbano romano, dove ingegneria strutturale, gestione delle risorse idriche, climatizzazione ambientale e decorazione artistica convergevano in complessi multifunzionali di servizio pubblico. La loro parziale sopravvivenza, cristallizzata nella trasformazione michelangiolesca, offre accesso privilegiato alla spazialità monumentale romana, permettendo di percepire oggi dimensioni architettoniche che altrimenti rimarrebbero astrazioni archeologiche. Testimonianza di una civiltà capace di mobilitare risorse tecniche e organizzative per creare infrastrutture di benessere collettivo su scala urbana senza precedenti nell'antichità.